Mi chiedo di sardi, proprio dell'Apocalisse, per la Chiesa che è nella città di Sardi, scrivi questo. Così dice il Signore, che tiene in mano i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io vi conosco bene. Tutti vi credono una Chiesa vivente, ma in realtà siete morti. Svegliatevi. Rafforzate la fede dei pochi che sono i viventi, prima che muoiano del tutto. Di quello che fate non ho trovato nulla che il mio Dio possa considerare ben fatto. Ricordate come avete ricevuto la parola e siete diventati credenti. Ebbene, mettetela in pratica, cambiate vita. Se continuate a dormire, verrò come un ladro all'improvviso e piomberò su di voi senza che sappiate quando. Tuttavia, ci sono alcuni di voi a Sardi che non si sono macchiati di infedeltà. Essi vivranno con me, vestiti di tuniche bianche, perché ne sono degni. I vincitori saranno vestiti così, con bianche tuniche. Io non cancellerò i loro nomi dal libro della vita, anzi, li riconoscerò come miei seguaci davanti a Dio, mio Padre, e davanti ai suoi angeli. Chi è in grado di udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, è parola di Dio.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Chiesa di Sardi. La città di Sardi è una delle più antiche e illustri dell'Asia Minore. Era stata capitale della Lidia e governata dal re Creso, una città ricchissima, tanto che coniava moneta propria d'argento e d'oro, e si dice sei ricco come Creso, per dire, ecco, facendo riferimento a questa città ricchissima, importante dal punto di vista economico e politico. Era una città imprendibile perché costruita su una rocca e quindi non si poteva accedere. Quando veniva assediata, si poteva difendere benissimo perché essendo sulla rocca, non potevano salire. Chi tentava di salire veniva ammazzato. Quindi loro erano tranquilli, dormivano. Dice il testo, ma nel 529 avanti Cristo il re Ciro, il famoso re Ciro, che fece ricostruire il tempio dopo la disfatta di Nabucodonosor, facendo questo avanzamento in tutta l'Asia Minore, si ferma davanti a Sardi e vede che è imprendibile e studia il modo per entrare. E in pratica c'è un cunicolo, la fognatura, e c'era un cunicolo che dalla torre scendeva giù dove loro buttavano l'immondizia, buttavano i rifiuti, gli escrementi, quello che era. E Ciro fa passare i soldati per la fognatura, fa passare i soldati da questo cunicolo, entrano nella città e uccidono 3.000 soldati. E ne muoiono soltanto 8 dell'esercito del re Ciro e quindi prendono Sardi. Successivamente viene ricostruita, si arricchisce di nuovo e cosa. Antioco Epifane fa una spedizione e fa la stessa cosa, lo stesso cunicolo. Non avevano imparato che da quella parte potevano entrare, di nuovo entrano e distruggono la città. Viene ricostruita da Alessandro Magno e viene consacrata alla dea dell'immortalità. Sapete che Roma aveva tutte queste divinità, quindi introducono la dea dell'immortalità, della vita. Ecco, ti si crede vivo, ma sei morto. Primo avvertimento, a volte noi possiamo crederci invincibili, Possiamo crederci forti e autoreferenziali, e tutti noi abbiamo un tallone d'Achille. Tutti noi abbiamo un cunicolo dove il male può entrare e devastare la nostra vita. Sardi nel 17 avanti Cristo fu distrutta dal famoso terremoto e poi ricostruita da Tiberio. A proposito di terremoto, anche qui la nostra vita in un attimo può essere terremotata, può essere rasa al suolo. Ecco allora il vivere il momento presente ringraziando il Signore, perché in un attimo può succedere il tallone di Achille che veniamo ripresi, il terremoto. E a proposito di terremoto, mi piace fare questo ricordo personale, perché in ogni cosa, dicevamo, c'è una fragolina, in ogni cosa c'è una cosa buona. Quando si parla di terremoto, per me è un ricordo bellissimo, perché io ero bambino quando c'è stato il famoso terremoto nel 68 a Palermo, e il ricordo mio è che di notte, alle 2 di notte, siamo scappati da casa perché tutto tremava. E io, il ricordo mio, in braccio a mio padre, in braccio, c'ero io, Antonio, in braccio a mio padre, mia madre che teneva per mano Caterina e Aristide, mia madre e Caterina, ovviamente, che piangevano, e mia nonna avvolta in uno scialle che nel mio ricordo è un'indiana, sapete, quegli scialli, mia nonna era 200 kg, camminava con sto scialle tenuta dal nonno, e lo zio Pino che litigava con la zia Nunzia perché la zia Nunzia col terremoto voleva pettinarsi, uscire in ordine. Questo dovete essere in ordine. E ricordo lo zio Nino e lo zio Mimmo, gli Spavaldi, che ci prendevano in giro. Ci prendevano in giro che siamo scappati e noi abitavamo sopra la nonna e sotto c'erano ancora questi due zii single. Cioè, dove andate? Fesseria, cosa? E dopo mezz'ora che siamo andati nella piazza della stazione e c'erano le palme, dice che lì con le palme tenevano il terreno. Dopo mezz'ora ci fu un'altra scossa più forte e li vediamo arrivare. Arrivare. Dice, ma farà fine i risucci, la fine dei topi. Vedo arrivare lo zio Nino e lo zio Mimmo, anche loro impauriti, pallidi, e la zia Elisabetta che cantava in lingue, confortata dallo zio Fanuzzo, non so che nome è, Angelino Fanuzzo, comunque che la consolava e lei cantava in lingue. Oh, io ero ragazzino. Però per me è stato il periodo più bello, perché non si andava a scuola, si giocava, tutti i bambini giocavano e poi dormivamo in una 500, non so come c'entravamo, quattro figli, mia madre 200 kg pure, e tutti in questa 500 dormivano, tutti abbracciati, tutti abbarbicati. E quando nella mia vita c'è un terremoto, un terremoto simbolico, allegorico, che viene terremotata, io dico, devo prenderla se non ritornerete come bambini. Devo prenderla come un bambino. In questo terremoto ci sarà qualcosa di bello? Cos'è che devo vedere? Perché poi la vita diventa un gioco, la vita diventa vedere gli adulti che si spaventano. Qui devo fare la scelta tra essere bambino o essere adulto. Se faccio il bambino, gioco. Se faccio l'adulto mi spavento. E allora ecco, se non ritornerete come bambini, in ogni cosa c'è una fragolina, c'è un giardino di resurrezione. E comunque il terremoto, lo dicevo, in una notte può crollare tutto e Gesù ci mette in guardia quando c'è quell'uomo che ha costruito magazzini, i raccolti sono andati bene, stolto, cioè pazzo. Stanotte ti verrà richiesta la tua vita e di tutto quello che hai fatto, cosa ne sarà? Quindi ecco l'importanza di crescere interiormente, l'importanza della nostra vita spirituale. Sardi era la Las Vegas di allora, era una città immorale, una città piena di vizi, più di Corinto. Poi Paolo andrà a Corinto e racconterà l'immoralità di Corinto. Sardi era ancora peggio e i cristiani vivevano bene. C'era anche qui, non c'era un conflitto. C'erano i pagani, c'era la famosa sinagoga e c'erano i cristiani. Tutti andavano d'amore e d'accordo, cosa che ovviamente non va bene, perché noi dobbiamo essere nel mondo, ma non dobbiamo essere del mondo e non dobbiamo amalgamarci. E non è vero, dice, vabbè, tanto io, perché la frequentazione, la cosa, dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei, il famoso proverbio. E un po' si viene influenzati e poi bisogna essere di contrasto. In pratica, la malattia di Sardi in questa città immorale era la doppia vita. In pratica c'era una chiesa ufficiale, una chiesa bella, una chiesa prospera, una chiesa che si credeva viva, e invece una chiesa morta, perché in pratica si viveva questa doppia vita. E in chiesa, forse anche oggi è così a volte, in chiesa si era tutti santi, tutti bravi e tutti così, poi fuori si impersonava un altro ruolo, uno, nessuno, 100.000. Ti si crede vivo ma sei morto, ti si crede tizio ma sei Caio. Quindi qui c'è l'invito a non vivere la sceneggiata. E l'invito a vivere se stessi. Tu devi essere te stesso quando vai alla fraternità, quando vai in chiesa, quando vai in casa, quando vai al lavoro, quando sei allo sportello e così via. E devi essere sempre te stesso e non avere il ruolo, perché il ruolo fa morire. Ricordiamoci il funzionario reale. Il funzionario, quindi un uomo importante della corte che va da Gesù per dirgli: mio figlio è malato, scendi. E Gesù gli dice: senti bello, chi deve scendere? Sei tu che devi scendere, scendi dal ruolo. Quindi vediamo qui il cammino: funzionario regale, uomo, padre, e guarisce il figlio. Dobbiamo abbandonare i ruoli ed essere noi stessi sempre. Uno, nessuno, 100.000. Chi siamo? Quando ci sono questi mostri che ammazzano tutti, che ammazzano il papà, la mamma, la nonna, i figli, cosa, e interrogano i vicini. Oh, ma era una brava persona, salutava sempre, ma gentile, e poi ha ammazzato tutti. Perché si vive? Chi vive una doppia vita si nevrotizza. Le persone isteriche poi e si scoppia. Quindi l'invito è un coming out dello spirito. E di solito coming out si usa per le inclinazioni sessuali, qui invece è il coming out dello spirito. Sii te stesso in ogni occasione. Certo. Non puoi piacere a tutti. E la parola ce l'ha detta poco fa. Non cercare di elemosinare affetto, non cercare, perché si elemosina affetto, quindi io con Lucia mi posso in una maniera, con Francesca in un'altra, con Mimmo in un'altra, per avere la loro benevolenza. Ma è falsa, non serve a niente. Io devo essere me stesso, con Lucia, con Francesca, con Mimmo, sono questo. E mi ami, mi vuoi bene, ma soprattutto questo, ecco, ci porta a ricentrarci su di noi. Cerco un centro di gravità permanente che è dentro che è dentro di noi. Sii autentico, perché così Gesù ti ha fatto e quindi ti ama così come sei. Quindi la Chiesa di Sardi è una Chiesa delle apparenze. Togliti la maschera, fai pace con te stesso, accettando la parte debole. Ieri abbiamo visto Caino e Abele, siamo noi. Caino è colui che domina le cose materiali, Abele inconsistente. E cosa fa? Caino uccide Abele. Molte volte noi abbiamo ucciso la parte debole, mostrando la parte forte, mostrando l'uomo che non deve chiedere mai. E sii vigilante, cioè stai in guardia, in attenzione, che non riguarda questa vigilanza. Se vi ricordate, vi dicevo, abbiamo fatto le sette beatitudini, ma ne abbiamo fatto soltanto quattro beatitudini del libro dell'Apocalisse. La terza dice proprio così: beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti, per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. E c'è questo, non è uno scioglilingua, ma è un pensierino. Presta attenzione, vigilanza. Quindi presta vigilanza ai tuoi pensieri perché diventano parole. Presta vigilanza alle tue parole perché diventano azioni. Presta vigilanza alle tue azioni perché diventano abitudini. Presta vigilanza alle tue abitudini perché diventano il tuo destino. E tutto parte dai pensieri. E dal pensiero diventa destino. È tutta una scaletta. Stamattina il Signore ce lo ha ricordato. E vigila sui tuoi pensieri perché la vita dipende da come pensi. L'educazione del pensiero, il nostro vero campo di battaglia è la nostra mente, dove noi dobbiamo combattere con noi stessi. E questa vigilanza, vegliate, ce l'ha detto adesso, vigilate, vegliate per non cadere in tentazione. E la tentazione, Gesù l'ha detto principalmente a Pietro, Giacomo e Giovanni. E Gesù se li porta appresso e loro si addormentano. E nella città di Sardi dormivano tranquilli perché si sentivano imprendibili. La vigilanza, questo addormentare, cos'è che ci fa addormentare? Noi lo vediamo nella scrittura. Ci addormentiamo quando abbiamo dei guai. Io quando ho dei guai dormo benissimo. Ah, meglio dormirci sopra. Sì, dormo che è una meraviglia, altro che melatonina. Infatti dormo benissimo, con tutti i guai che ho, io dormo alla grande. I guai ci fanno addormentare e noi tendiamo ad allontanarci. Oppure le gioie, la troppa gioia ci fa dimenticare gli altri. Mi ricordo quando io ero seminarista, tornavo a casa e da mia madre, che c'erano sempre piccoli, si smuovevano sempre tutti i diavoli, gli spiriti dell'aria, mia madre diceva: ma che vi interessa? Io ho la mia gioia, ci sei tu. Ah sì, va bene. Però questo ci fa disinteressare degli altri. Pregate per non cadere in tentazione. E qui nelle sette chiese dell'Apocalisse la tentazione è quella di tirare il remo in barca, quello di mollare. La tentazione che Gesù ha avuto nel Getsemani era quella di mollare, lascio perdere questo, fuggo e ricomincio da un'altra parte. No, 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 no. È qui che devi attraversare. Le cose vanno attraversate. Io questo l'ho capito nella vita. Se tu fuggi da una parte, vai dall'altra parte, troverai le stesse cose. Con un altro volto, con un altro nome, le cose vanno attraversate. E una volta che le hai attraversate, è come agli esami. E poi gli esami non finiscono mai, dice Edoardo. Ma gli esami l'ha superato, ecco poi passi alla classe successiva. Quindi sii forte e qua dice rinvigorisci, rinvigorisci. Detto mi pare in questi giorni, tra ieri e oggi, quello che il Signore dice a Giosuè, Mosè dice a Giosuè da parte di Dio, tu sii forte. Mostrati uomo, sii forte, non scoraggiarti e vedo che non hai le opere perfette. Quali sono le opere perfette che noi dobbiamo fare nella nostra vita? Sono le opere dell'amore. E Gesù è stato chiaro, siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. E allora noi pensiamo che dobbiamo essere senza difetti, ma è impossibile. E essere perfetti significa fare le opere dell'amore, vivere nell'amore, non essere belli senza anima. Quindi in ogni cosa, nelle piccole cose, mettici l'anima, mettici te stesso, mettici l'amore. E poi dice, ricorda, ricorda e ritorna alla parola ricevuta. Ricordare, lo abbiamo visto anche stamattina e ieri pomeriggio, quindi torna al cuore e abbandona per quanto possibile le categorie mentali. Ricorda la parola. Queste parole che il Signore ci ha dato, io vorrei sapere quanti di voi si ricordano le parole dell'effusione di questo famoso anno zero. Ricorda questa parola che ha fatto vibrare il tuo cuore, le parole che ci vengono date, forse dovremmo ricordarle perché il Signore se le ricorda, dobbiamo ricordarle anche noi. E poi custodiscila, dice ancora. E nel testo, ieri nella testimonianza di Luciana, diceva: La mia anima custos Maurina, mi ha detto così: La mia anima custos, la mia amica. Qui si dice la stessa cosa: diventa custodiscila, anima custos, diventa amico, amica della parola. Quindi qui la parola non è soltanto un libro per studiare, per fare le omelie, per fare le catechesi, per dire la parola quando c'è l'incontro di preghiera, ma diventa amico della parola. Quindi questo libro diventa il trattato dell'amicizia, diventa la tua amica, il tuo amico. E dove qui, in questa parola, c'è tutto. E c'è tutto quello che ti serve per vivere, custodiscila. E non soltanto in alcune occasioni, quando c'è la preghiera, quando c'è. E ricordo un anno ad un'effusione, abbiamo dato un Vangelino. Da portare sempre appresso, per avere sempre almeno i quattro Vangeli in tasca o nella borsa, sii amico della parola. Tuttavia, Sardi continua, ci sono alcuni che non hanno macchiato le vesti, a questi io darò l'abito bianco. Cosa che è stato spiegato abbondantemente anche stamattina, questo abito bianco della festa, questo abito bianco della resurrezione, questo abito bianco delle opere dell'amore, opere perfette. E questi che hanno l'abito bianco seguiranno perché ne sono degni. E questa parola è moraleggiante, parla un po' di meritocrazia, infatti non è degni. E sono all'altezza, la traduzione è letterale, e quindi sono in grado, ovvero si sono dimostrati all'altezza della situazione. Non hanno tradito la fedeltà al Vangelo. Sono persone libere, veramente. Soltanto chi è libero può seguire veramente il Signore. Non si sono contaminati con i valori della città di Sardi, che erano valori peccaminosi, valori fuori dal Vangelo. Anche noi diciamo: io non sono degno di partecipare alla tua mensa. E io di per sé non è, non sono degno, ma io sono all'altezza. E concludo questa con il Salmo 139 che ricorda: sei tu che mi hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Anche stamattina lo accennavo. Noi siamo il prodigio del Signore così come siamo. Quindi non abbiamo bisogno di mettere maschere, non abbiamo bisogno di essere 100.000 persone, o come ci ha ricordato Matteo nella sua bellissima tesi dell'indemoniato Geraseno, dove ha tinto Pirandello, dice: quanti siete? Siamo una legione, siamo tantissimi. Bellissima questa tesi, io la pubblicherei. Ma dovunque tu sei, Matteo, ascolta questo invito a pubblicare questa tesi che io mi ricordo, l'ho sentita, cioè l'ho letto quando ero malato, tra l'altro, perché il Signore ci dà sempre. Mi ricordo quando mi sono ammalato, quell'anno Matteo venne a Roma e ogni tanto passava dalla mia camera, ti faccio una preghiera, e sentivo queste botte di energia. Il Signore ci dà sempre qualcuno che... Poi sono guarito ed è scomparso. Dovunque tu sei, Matteo, ricordati. Non so, poi nei vari trasferimenti, sa te, se tu me l'hai data, nei vari trasferimenti l'ho persa, quindi se viene pubblicata io la compro. È bella, è proprio sull'indemoniato Geraseno, i 100.000. Noi dobbiamo essere uno o nessuno. Uno, Gesù ha detto, fa che siano uno. Uno è la presenza di Dio. L'uno è il principale attributo di Dio. Quando Gesù nel capitolo 17 di Giovanni dice: Padre, fa che siano uno, e poi questa pagina, questa preghiera venne messa nella settimana dell'unità dei cristiani, non è per l'unità, fa che sia la Chiesa, fa che sia una, cioè che sia presenza di Dio e che non siano opere, precetti, norme, liturgie, cose, ma che la Chiesa sia una. Presenza di Dio, Rossella, che tu sei una, quindi chi vede te sappia vedere Dio, e questo noi dobbiamo essere, uno oppure nessuno. Figurati, noi che siamo autoreferenziati, io. Cosa disse? Se noi vogliamo uscire dalla caverna dove c'è Polifemo che ci tiene e che ci mangerà prima o poi. Come ti chiami? Nessuno, nessuno, ti giuro, nessuno, nessuno. Cioè, smettiamola con questo culto della personalità. Tu sei quello che il Signore ha pensato dall'eternità. Bello così come sei. Un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. E poi conclude questo Salmo 139. Scrutami, oh Dio, una preghiera che faccio molte volte. Scrutami, oh Dio. E conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Come direbbe Elena Pisani, sulla via della Zoe, quindi la vita per eccellenza. Amen.